I lavori dell'Aula. Grazie.
Grazie, onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Quartini. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
Grazie, Presidente. Colleghi, colleghe, è una giornata particolare oggi. Sicuramente anch'io mi associo a quanti hanno voluto...
Movimento 5 Stelle.
Credo sia davvero doveroso un tributo a questa figura così importante che ha rivoluzionato in maniera direi sostanziale l'assetto sanitario di questo Paese, ma soprattutto ha reso compiuto l'articolo 32 della Costituzione. Guardate, il diritto alla salute, non mi stancherò mai di rammentarlo in quest'Aula, è l'unico diritto in Costituzione definito fondamentale. È il diritto dei diritti, perché la salute vuol dire salute non solo dell'individuo, vuol dire salute della collettività, vuol dire salute dell'ambiente, vuol dire salute degli animali, vuol dire vivere in armonia con il pianeta. E in questa fase in cui siamo sommersi da rischi ecologici così importanti e di ritorno pericoloso al fossile, io credo sia importante ribadire e ricordare Tina Anselmi e ricordare che la Costituzione stabilisce che questo diritto alla salute è assolutamente fondamentale. Entro nel merito dell'intervento perché vorrei oggi prima di tutto dedicare un mio pensiero ai 288 medici e agli infermieri che in Toscana hanno minacciato di licenziarsi in blocco per il collasso del pronto soccorso. Guardate, il collasso del pronto soccorso è l'emblema, è la punta di diamante di un sistema che non sta funzionando, di un sistema che ha bisogno di essere rifinanziato, di un sistema che regge grazie ai professionisti della salute, grazie ai medici, grazie agli infermieri, grazie agli OSS che ogni giorno dedicano se stessi alla tenuta del sistema. Non dimentichiamocelo, io lo voglio ricordare con forza, il sistema regge grazie allo spirito di sacrificio e di abnegazione del personale sanitario e non grazie alla politica. Sicuramente, Presidente, fa piacere vedere che la salute comincia a essere considerata un bene comune ed è dimostrato anche dal governo. In questo senso fa piacere vedere l'accoglimento di tante delle anche nostre dei nostri impegni che sono all'interno della mozione. Tuttavia non posso non constatare che ancora c'è un atteggiamento tolemaico di questo governo, un atteggiamento tolemaico che è caratterizzato mica solo rispetto al discorso della sanità. È un atteggiamento tolemaico che vuol dire che voi credete qualcosa ma non vi confrontate con i fatti, con i dati. Pensate che, diciamo, non riuscite a recepire per niente tutto ciò che le agenzie indipendenti vanno a suggerire. Non l'avete fatto con il reddito cittadinanza. Avevamo agenzie indipendenti, Istat, Svimet, Banca d'Italia, OCSE, che dicevano che il reddito di cittadinanza aveva garantito la tenuta sociale del Paese, non era stato un costo ma un investimento, ma voi non gli avete creduto, come Tolomeo. La stessa cosa l'avete fatta sul superbonus, nonostante tutte le agenzie dicessero, dal Lance ad altri soggetti dicessero che il super bonus era una misura espansiva che faceva bene all'economia, non gli avete creduto. E così non state credendo al Gimbe e a Oxe, che stanno dicendo che la sanità ha bisogno di essere rifinanziata, che non si può andare al di sotto del 7% del PIL in spesa sanitaria. Questa è una cosa incredibile, perché non dovete affidarvi, è vero, siamo conservatori, quindi siamo tolemaici, ma effettivamente al centro del sistema solare c'è il sole e non la terra, che non è piatta. Allora, noi mancano in sanità dai 25 ai 37 miliardi a seconda delle agenzie. È un buco enorme che non consente alla sanità di essere garantita a tutti i cittadini, e invece è un diritto esigibile, perché, lo ripeto, è fondamentale. Allora, siccome, come dire, non ci si fida delle evidenze delle agenzie indipendenti, io vi leggo cosa dicono le regioni. Cosa dicono le regioni rispetto ai problemi sanitari? Le regioni, vi voglio ricordare, nella maggior parte dei casi sono amministrate direttamente dal centrodestra. Dicono le regioni, è virgolettato questo, in un confronto che hanno avuto col ministro Giorgetti: non poter disporre delle risorse sufficienti ad erogare tutta l'assistenza necessaria comporta per la nostra sanità il rischio concreto di non assistere le fasce più deboli della popolazione, con la compressione di un diritto essenziale costituzionalmente tutelato. Lo dite voi, eppure nella legge di bilancio avete messo 0 euro per la sanità. 0 euro per la sanità, perché i 2 miliardi che dite e 100 milioni che dite di aver messo, 1,4 miliardi è per la maggior spesa dei costi energetici e il resto è per vaccinazioni ed è per le farmacie, e abbiamo però un 10% di inflazione che al netto di nuovo impoverisce ulteriormente la sanità. Eppure si poteva investire in sanità. Certo che si poteva investire, avevamo ancora un anno di deroga al patto di stabilità e lo potevamo fare, quindi, però non è stato fatto. Però nel compenso state cercando di derogare al patto di stabilità per produrre armi. È una cosa che non è accettabile. Armi sì, ma la salute no. E quasi 1 miliardo per aiutare le società sportive l'avete trovato, ma per la sanità no. Queste sono cose che non sono accettabili. Ecco perché nel contesto della nostra mozione noi abbiamo chiesto di rifinanziare adeguatamente la sanità, di abbattere il tetto alle assunzioni. Ci mancano almeno 50.000 operatori sanitari in questo momento nel nostro territorio, e secondo alcune agenzie si arriva fino a 120.000 unità che mancano per garantire l'assistenza sanitaria nel nostro paese. Sono stime che vanno discusse. Perché vanno discusse? Perché il PNRR prevede sì la realizzazione delle case delle comunità, ma rischiano, se non ci si mette il personale dentro, di diventare cattedrali nel deserto, e invece vanno dotate di personale e di funzioni, e questo vuol dire rifinanziarle. Stesso discorso per quanto riguarda il problema che ho accennato prima dei pronto soccorsi. I pronto soccorsi, con un territorio che non funziona e che va finanziato, sono presi d'assalto dai cittadini. È un momento difficilissimo. Io ritorno ai 288 colleghi medici come me che hanno sottoscritto questa grande preoccupazione. È un problema enorme da questo punto di vista. Allora, e vado alla conclusione, Presidente, perché negli impegni che il governo non ha accolto da parte nostra c'era anche disincentivare la sanità privata. Guardate, e disincentivare anche la terza gamba, l'aspetto assicurativo privato, che è un aspetto importante che noi dobbiamo prendere in considerazione, perché in realtà, essendo favorito da tante detrazioni fiscali, la parte della terza gamba, delle assicurazioni private, con questa detrazione tolgono risorse al servizio sanitario pubblico e quindi dobbiamo prenderle in considerazione l'ipotesi di difenderlo fino in fondo questo servizio sanitario nazionale, perché è un patrimonio di tutti, è un bene comune e è inaccettabile che non gli venga dato il valore che merita al personale del servizio sanitario nazionale e ai cittadini che meritano di essere tutelati da un punto di vista di salute.
Grazie.